Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Il nostro calendario opportunamente raccoglie anche alcune delle memorie che rispecchiano il nostro percorso. Oggi ricorda San Charbel, Mahluf, San Charbel della Chiesa Maronita libanese. È per noi un'occasione per ricordare quel paese, quelle chiese e anche tutti i nostri fratelli e amici del Libano, oltre a Letizia, pensiamo anche a Bassem, alla sua famiglia e a tutti gli altri che abbiamo conosciuto.
Dagli Atti degli Apostoli, capitolo 23, dal versetto 23 al 35. Il comandante fece poi chiamare due dei centurioni e disse: «Preparate 200 soldati per andare a Cesarea, insieme a 70 cavalieri e 200 lancieri, 3 ore dopo il tramonto. Siano pronte anche delle cavalcature e fatevi montare Paolo, perché venga condotto sano e salvo dal governatore Felice». Scrisse una lettera in questi termini: «Claudio Lisia all'eccellentissimo governatore Felice, salute. Quest'uomo è stato preso dai giudei e stava per essere da loro ucciso, ma sono intervenuto con i soldati e l'ho liberato perché ho saputo che è cittadino romano. Desiderando conoscere il motivo per cui lo accusavano, lo condussi nel loro sinedrio. Ho trovato che lo si accusava per questioni relative alla loro legge, ma non c'erano a suo carico imputazioni meritevoli di morte o di prigionia. Sono stato però informato di un complotto contro quest'uomo e lo mando subito da te, avvertendo gli accusatori di deporre davanti a te quello che hanno contro di lui». Secondo gli ordini ricevuti, i soldati presero Paolo e lo condussero di notte ad Antipatride. Il giorno dopo, lasciato ai cavalieri il compito di proseguire con lui, se ne tornarono alla fortezza. I cavalieri giunti a Cesarea consegnarono la lettera al governatore e gli presentarono Paolo. Dopo averla letta, domandò a Paolo di quale provincia fosse e, saputo che era della Cilicia, disse: «Li ascolterò quando saranno qui anche i tuoi accusatori», e diede ordine di custodirlo nel pretorio di Erode. Parola di Dio.
Prendiamo
grazie a Dio. E vediamo come Luca spende parecchie righe anche in questo tratto, in cui anche con certi particolari racconta il percorso di Paolo. Ed emerge, intanto impariamo, il nome del tribuno o del comandante, del chiliarcos in greco, teoricamente del comandante di 1000, si chiama appunto Lisia, Claudio Lisia, e anche entra in gioco il governatore Felice. Ecco, vi lascio subito la parola. Anche la nota della Bibbia di Gerusalemme ricorda come Felice, la carriera di Felice, dovuta al fatto che suo fratello ex schiavo, liberato nella casa di Cesare a Roma, e al favore di suo fratello Pallas Pallante, ecco, che era il favorito di Agrippina, l'imperatore Claudio, e lui stesso ebbe costruì la sua carriera attraverso due o tre matrimoni importanti con una principessa romana, nipote di Antonio e Cleopatra. E poi qui abbiamo invece un secondo o terzo, non so bene, matrimonio con una parente, con una membra della famiglia di Erode, ebrea, Drusilla. Bene, ecco, vi lascio subito la parola sul brano di oggi.
Governatore Felice, di cui stiamo trattando appunto nella pericope, fu procuratore in Palestina dagli anni 52 al 59 e, secondo lo storico Giuseppe Flavio, durante il suo mandato si instaurò in Palestina un clima diffuso di opposizione, di ostilità e di malcontento nei confronti dell'autorità romana. E ciò, dice sempre Giuseppe Flavio, fu dovuto al suo malgoverno. Questa situazione avrebbe poi portato alla rivolta generale negli anni che vanno dal 66 al 70, anno in cui naturalmente fu conclusa nel sangue, con la presa di Gerusalemme e la dispersione degli ebrei. La lettera da lui scritta, questa lettera, è molto sintetica e descrive a brevi tratti la situazione di Paolo e il conflitto che si è instaurato fra lui e le autorità religiose ebraiche. Era inoltre costume nel periodo del Nuovo Testamento scrivere delle lettere che seguivano uno schema fisso, e cioè iniziava con l'introduzione in una sola frase che conteneva le indicazioni del mittente, quella del destinatario e i saluti. I saluti finali erano aggiunti di propria mano dal mittente per autenticare la lettera. Ecco, e lo stile della lettera rispecchia anche la formulazione che era abitudine nello schema delle lettere in greco. La lettera, questa lettera, è redatta abilmente e i suoi contenuti vogliono sottolineare una volta di più l'imparzialità delle autorità romane, la perfidia delle autorità religiose ebraiche e l'innocenza di Paolo.
Così ho riletto un po' dal 21 al brano, al 23, insomma, in questi giorni ho un po' riletto così, come spesso dice Sara a fume. La salita di Paolo era iniziata partendo da Troade, la salita a Gerusalemme. E questa salita è sancita da quello che dicono i discepoli lungo il viaggio fino a Gerusalemme, lungo la navigazione, che troviamo nel capitolo 21, versetto 14. E poiché non c'era verso di persuaderlo, ci acquietammo dicendo: sia fatta la volontà del Signore. Appunto, perché non c'era verso di persuaderlo. Quindi Paolo compie questa salita sostenuto da una volontà che gli nasce sicuramente, da un'ispirazione divina, e compie questa salita. E adesso la permanenza a Gerusalemme non sono riuscita a cogliere, si tratta di alcuni giorni o alcune settimane, non lo so, comunque. Questa permanenza si chiude Si chiude, mi sembra, con questa visione, la visione del versetto 11, capitolo 23, la visione del Signore che lo sostiene, dice coraggio, dopo che è stato preso dai romani per salvarlo, diciamo, dagli ebrei che lo volevano linciare, lui lì nella fortezza Antonio, si suppone, Antonia, la visione che dice, coraggio, come hai reso testimonianza alla mia causa in Gerusalemme, così devi testimoniare anche a Roma. Quindi questa è la storia di Paolo a Gerusalemme e si sta concludendo. In questi capitoli, così leggendo in particolare poi gli ultimi due, 22 e 23, le parole di Paolo rispetto a quello che poi è la narrazione stessa di Luca sono essenzialmente quelle vertono sulla sua conversione a Damasco e penso che l'apice, insomma, credo che l'apice di questo suo racconto siano poi nelle parole di Anania, che lui sicuramente ha fatto proprie. E le parole di Anania le apriamo al capitolo 22, versetto 14. Anania, egli disse, ed è Anania che parla, il Dio dei nostri padri ti ha predestinato a conoscere la sua volontà, a vedere il giusto e a udire una parola dalla sua bocca, poiché tu renderai testimonianza, eccetera. Quindi Paolo ha incontrato il Signore, il suo lascito in questo percorso a Gerusalemme, questa sua presenza a Gerusalemme, e questo, oltre che la sua missione, comunque è questo, queste parole che lui riporta lì davanti alla folla, queste parole della sua conversione. E poi c'è questa frase molto bella che lui dice, che si è comportato, versetto 1 del 23, fratelli, io mi sono comportato davanti a Dio in perfetta buona coscienza fino a questo giorno. Poche parole in questi due, tre capitoli, due soprattutto, che dicono quello che è la sua fede, il suo aver visto il Signore. Io mi sono comportato in buona coscienza fino a questo giorno, davanti a Dio in perfetta buona coscienza. Adesso Paolo è una persona evidentemente molto tranquilla, anche se è chiaro che cerca di evitare delle cose, flagellazione e quant'altro, però è una persona che si è affidato e adesso le parole che abbiamo sono le parole di altri personaggi, sono altri che stanno facendo, sono le parole di uomini, in questo caso di giudei che congiurano e di romani che cercano di salvarlo, ripetutamente fra l'altro, fino a questo brano di oggi dove c'è questa scorta imponente per condurlo di nuovo a questo porto che era il porto di approdo, adesso diventerà un porto di partenza per Roma, per ulteriore missione per arrivare a Roma, ed è una scorta così imponente che appunto è proporzionata a che cosa poi? A quello che abbiamo letto su quello che è successo a Gerusalemme. Una Gerusalemme dilaniata, congiure, sommosse, tumulti, violenza, fanatismo. Questo è quello che poi Luca ci ha descritto in questi due capitoli. Paolo sta lasciando e si sta compiendo la sua missione. E vediamo, come prima aveva accennato Andrea, una Gerusalemme che da lì a poco sarà la fine, diciamo, il momento catartico della distruzione poi del Tempio, anche molto simbolica.
No, io volevo continuare proprio questo discorso Beh, una pericope come questa è molto, cioè sembra un po' difficile trarre così dei pensieri spirituali, nel senso che si parla di fatti e nessuno dei protagonisti di oggi, cioè almeno di quelli che parlano, degli attori, diciamo, se non i protagonisti di oggi, dice cose tanto spirituali, però a me ha colpito, appunto, come diceva Letizia alla fine, che Paolo è guidato da questa visione, coraggio, come hai testimoniato per me a Gerusalemme, così è necessario che tu mi renda testimonianza anche a Roma. Tuttavia, non mi sembra che Paolo lasci fare, siccome il Signore gli ha detto questa cosa. Cioè Paolo, abbiamo visto ieri, ha preso delle belle iniziative, addirittura da ordini al centurione di portare il ragazzo dal tribuno. Non è assolutamente passivo, ecco, in tutta questa vicenda. Credo che abbia la coscienza di essere a questo punto un ambasciatore in catene. E quello che a me fa un po' impressione, cercando di immaginare, è che Paolo era stato liberato miracolosamente a Filippi, invece qua è sottoposto proprio alle cose che succedono a tutti gli uomini, causa effetto, ti arrestano, ti portano, se tu fai così succede così, se tu non fai così succederà così. E mentre è uno che ha vissuto anche il miracolo, le liberazioni miracolose, qui è nella situazione di tutti gli uomini, si avvale della sua dei suoi diritti in quanto cittadino romano, e se ne avvale per bene, sa sfruttarlo per bene, si vede che è un prigioniero eccellente con uno statuto che sicuramente Gesù Cristo non ha avuto, ecco, i privilegi che Paolo invece ha potuto avere come prigioniero, e se ne avvale. E questa cosa mi fa molta impressione, perché lo sento, ecco, vicino alla nostra condizione, che non è quella di persone protette da miracoli o da azioni prodigiose di Dio, ma è la condizione di quella di tutti gli uomini, ecco.
Io aggiungo una cosa, soprattutto riguardo a questo Paolo che ormai è, come dire, ha la caratteristica, cioè è nominato come prigioniero e adesso sarà così fino alla fine. A me è venuto in mente subito quello che dirà poi lui stesso nella lettera agli Efesini: io Paolo, prigioniero del Signore. Perché mi sembra che alla fine sia questo. E anche negli Atti, al 20-22, diceva così: ecco ora, qua dice avvinto dallo Spirito, ma proprio fatto prigioniero dallo Spirito, io vado a Gerusalemme e so soltanto che lo Spirito in ogni città mi attesta che mi attendono catene, ma lo stesso termine, ceppi, insomma prigionie, ecco, e tribolazioni. E poi ci sarà Agabo, no, che si lega appunto mani e piedi, dirà così sarà trattato, ecco. E quindi niente, mi sembra che appunto, e su questo, in questo mi sembra che ancora sia in filigrana ci sia il Signore, nel senso che di per sé, no, lo vorrebbero morto, e l'autorità romana, che pure lo continua a dire innocente, però non riesce più a tirarlo fuori di fatto da questa situazione. E lui, mi sembra che questo ormai sia il suo timbro, è il prigioniero del Signore.
Paolo, quanto alla legge romana, è innocente, non è punibile, ed è in catene solo perché deve essere protetto. Lo Stato di Roma in questo momento è provvidenziale perché lo salva e gli fa da protezione per 2 anni a Cesarea e poi ancora per un processo che è sempre rinviato. Io ho letto i passi che seguono. E Paolo appunto è irreprensibile rispetto alla legge giudaica e anche allo Stato romano e viene così, viene trasportato con un esercito di 470 persone, cioè, come se fosse appunto un prigioniero molto, molto nobile comunque così. E cosa si può dedurre? Che insomma diventa così un oggetto in questo momento portato in qua e in là, lui che vorrebbe evangelizzare tutto il mondo e invece è in uno stato di totale impotenza. E questo è il mistero cristiano, talvolta manifesto come in questo caso e talvolta velato. Cioè, poi la buona parte della nostra vita è un essere scortati e ridotti a nulla, scartati e ridotti a nulla. E Romani 8:28 dice: tutto concorre al bene per coloro che amano Dio. Quindi Paolo è prigioniero di Cristo e non di Claudio Lisia o di Felice, insomma.
A me sembra che proprio non è detto che quello che noi legittimamente cerchiamo di ricavare sia necessariamente quello che Luca ha pensato scrivendo questo. Le due cose possono stare insieme, è chiaro. La mia impressione è che Luca è qui con questo racconto anche dettagliato su Paolo, avendo anche delle fonti sicuramente. Questa lettera forse non è citata nei termini precisi, potrebbe anche esserlo, è introdotta dicendo una lettera di questo tipo. Ad ogni modo Luca vuole sottolineare l'importanza del privilegio che Paolo aveva come cittadino romano. Non è una cosa del racconto. Che poi questo rientri in una provvidenza per la quale proprio questo suo status e il fatto che Paolo naturalmente non solo lo usi, ma poi alla fine, siccome avrebbe dei diritti che gli sono anche in parte negati, perché non è tutto positivo quello che si dice del diritto romano qui, cioè soprattutto dei suoi rappresentanti, che non è che facciano tutto come dovrebbero fare neanche qui, già prima e anche adesso. Dovrebbe essere liberato Paolo, se non c'è nulla. Comunque Paolo rimarrà a lungo, ecco, per fare un piacere ai giudei, eccetera. Però, ripeto, Paolo utilizzerà la sua situazione, il suo status, appellandosi a Cesare a un certo punto. Perché una cosa è il diritto e un'altra cosa sono quelli che lo applicano. Qui non è che tutto vada, ecco, che sia tutto a posto, e Paolo usa questo, si appella a Cesare. Quindi è un diritto supremo, anche da questo vediamo cosa voleva dire essere cittadini romani, avere il diritto di essere scortati al tribunale di Roma, non è una cosa da poco, ci voleva un sacco di soldi tra l'altro, non è una cosa, essere scortati da dei militari fino a Roma è un viaggio. Quindi no, per dire i diritti e l'importanza, io credo che sia fondamentale qui. Ecco, nel racconto di Luca, e forse Roma ha luci e ombre. Ecco, pensavo adesso, ascoltandovi, il fatto di andare a Roma è anzitutto un progetto di Paolo, non è una rivelazione. al capitolo 19, versetto 21, si dice proprio questo, che Paolo, siamo a Efeso, c'è tutto il racconto di quello che succede a Efeso, e poi Paolo dice che aveva, si mise in animo, fece un progetto, cioè di attraversare la Macedonia, eccetera, per andare a Gerusalemme. E poi dice che devo vedere anche Roma. Questa è un'idea di Paolo. Sarà ispirata finché volete, ma è un'idea sua, non è che si può stabilire. Poi c'è invece, in condizioni completamente diverse da quello che uno si immagina, e questo è interessante, no? Effettivamente va a Gerusalemme, eccetera. Poi viene arrestato, eccetera, e proprio a quel punto si ricorda, no? Si ricorda, già, avete già riletto quel testo, si ricorda come il Signore gli apparve quella notte. E gli disse, e a quel punto il suo progetto diventa un progetto del Signore che gli appare. Ma le condizioni di Paolo sono diverse. Non è libero di fare progetti, a questo punto è prigioniero. Quindi è molto interessante questo. Insomma, mi sembra anche molto bello, sembra una che tiene insieme, se noi possiamo considerare questo sotto questo aspetto, tutte le iniziative di Paolo e nello stesso tempo come lui ha interpretato poi gli eventi alla luce dello Spirito. Tante volte si parla dello Spirito Santo che gli impedisce, eccetera. In realtà sono gli eventi che gli impediscono, interpretati secondo la provvidenza di Dio. Ecco, come avete anche già detto, possiamo vedere in questa luce anche tutta la nostra vita, consegnandola alla provvidenza di Dio e alla sua misericordia. Diciamo, ascoltaci, Signore.
Ascoltaci, oh Signore. Preghiamo sempre per tutta la Chiesa, per la sua unità, per la sua pace, e per tutte le sue necessità, così come le vede il Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
E preghiamo perché anche oggi il Vangelo continui la sua corsa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre presentiamo al Signore tutta l'umanità più sfinita, tutti i più poveri, più miseri, quelli che non hanno voce, e tutti quelli che fuggono dalle loro terre in cerca di una vita migliore. Preghiamo perché il Signore tocchi i cuori, li apra a solidarietà e condivisione. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Per questo chiediamo luce e saggezza per chi governa. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore.
Sempre preghiamo per tutti quelli che il Signore ha legato alla nostra vita, alla nostra preghiera, per quanti in questo giorno avessero più bisogno dell'aiuto del Signore. Preghiamo.
Ascoltaci, oh Signore. Ricordiamo la Chiesa, le chiese che sono in Libano, nel ricordo di San Charbel, questo monaco della montagna libanese, maronita. Preghiamo anche per Letizia, per la sua, i suoi parenti, per tutta la sua famiglia. Preghiamo per Basem e per gli altri amici del Libano. Preghiamo per il Libano stesso, per la sua pace. Preghiamo. Ascolta, Dio, le nostre preghiere. Tu che vedi i cuori di tutti ed esaudiscile secondo la tua bontà, per Cristo nostro Signore.
Amen.